Pagliarini.
Si terrà sabato 19 aprile la mezza maratona di Yizhuang, un quartiere di Pechino, alla quale possono partecipare anche robot umanoidi assieme a corridori umani. Anzi, mi verrebbe da dire, devono partecipare anche robot umanoidi assieme ai normali podisti. Perché è stata organizzata quasi esclusivamente per loro. Si tratta di un evento, infatti, che mira a dimostrare la capacità dei robot in una zona della capitale cinese che ospita più di 100 aziende di robotica supportate da un fondo del governo locale da 1,4 miliardi di dollari. Fondi analoghi sono stati lanciati anche in altre città cinesi. Questa gara, questa mezza maratona, è stata rinviata per il forte vento atteso in questo fine settimana. E questo, se vogliamo, ci dice anche qualcosa sui limiti che ancora oggi hanno questi robot. Insomma, gli umani vanno anche con il vento, non cadono, oddio, se il vento è molto forte potrebbero anche cadere. Poi la mezza maratona, dipende, se hai il vento a favore magari fai dei tempi eccellenti, se ce l'hai contro il vento diventa più complicato. Però per motivi di sicurezza è stata rinviata. È sicuramente un evento importante e interessante. Su una macchina, questi robot umanoidi, avrete visto anche dei video in questi ultimi mesi, stanno vivendo uno sviluppo grazie soprattutto all'intelligenza artificiale generativa molto sorprendente e anche molto veloce. Da notare la quantità di denaro riversata su queste aziende che competono in modo spietato e in Cina sappiamo insomma che c'è da un lato un finanziamento pesante anche dello Stato, ma c'è una sorta di competizione in tantissimi settori. Pensate ad esempio quello delle automobili elettriche, i nomi e i brand che vediamo in Europa sono i pochi che riescono ad andare oltre i confini, ci sono tantissime aziende che stanno competendo in Cina, ma sono veramente tante, decine e decine. E tra l'altro, a proposito di questi finanziamenti miliardari, l'unico modo, come dire, c'è ancora chi dice usciamo dall'Unione Europea e facciamo da soli. Quando sappiamo tutti insomma che l'unico modo per competere con Stati Uniti e Cina è a livello continentale, con certamente un'Unione Europea più efficiente, più veloce, in grado di supportare le imprese ad innovare anche con fondi che solo un'area grande come l'Europa può erogare. Però certo bisogna fare meglio e bisogna fare anche in modo più veloce. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
Digital News.
Secondo un rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, l'uso di intelligenza artificiale farà più che raddoppiare entro il 2030, ed è fra 5 anni e non è tanto in là, il fabbisogno di energia dei data center, che raggiungerà circa i 945 terawattora entro la fine del decennio. Secondo l'agenzia, solo la metà di questa domanda potrà essere soddisfatta da fonti rinnovabili e quindi il risultato è che aumenterà l'uso di fonti fossili e le relative emissioni di CO2. I data center, spiega il rapporto, saranno tra i pochi settori assieme al trasporto stradale e all'aviazione che vedranno un aumento delle loro emissioni dirette e indirette fino al 2030. Poi ci dovrebbe essere un calo perché cominceranno ad essere installate o centrali nucleari di nuova generazione o anche le rinnovabili dovrebbero fare un balzo. Anche se va detto che, sempre secondo il rapporto presentato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, il peso dei data center sul consumo di energia mondiale è oggi di appena l'1,5% e raddoppierà al 3% al 2030, rappresentando comunque meno dell'1% delle emissioni globali complessive di CO2. Amazon ha aggiornato il suo modello di generazione video con intelligenza artificiale generativa che si chiama Nova Reel, che adesso ha una capacità di creare video della durata massima di 2 minuti. e direi che siamo arrivati attualmente al record, perché c'è una gara tra vari modelli che riescono a creare video che fino a qualche mese fa erano a poche decine di secondi, adesso siamo arrivati a 2 minuti con scene al massimo di 6 minuti che però vengono tutte montate l'una con l'altra. Gli utenti possono fornire un messaggio lungo fino a 4000 caratteri per descrivere il video da generare. Quindi ovviamente 4000 caratteri sono come dire, coerenti con questi 2 minuti. Quando arriveremo a 60 minuti ci vorranno molti più caratteri per descrivere le scene, oppure ci sarà un prompt che dice: fai tu, fai un bel film. Allora, a proposito di intelligenza artificiale generativa, molto interessante uno studio appena pubblicato da Microsoft Research, che è la divisione di ricerca e sviluppo di Microsoft, da cui emerge che nonostante i messaggi entusiastici delle aziende che sviluppano intelligenza artificiale generativa, Microsoft compresa, però questi ricercatori diciamo che se ne fregano del marketing, dicono, fanno le ricerche e dicono quello che devono dire. Che cosa dicono? I large language models più diffusi e più noti sono molto scarsi nella scoperta degli errori presenti nel software, il famoso debugging. Sapete che nella produzione di software già oggi molti si affidano a strumenti di intelligenza artificiale generativa, e nella compilazione del codice questi sistemi fanno comunque degli errori. Molti programmatori sono molto prudenti a utilizzarli, o comunque dicono: se sei esperto li puoi usare perché magari ti viene il sospetto in alcuni casi e capisci che hanno fatto un errore, ma se uno non è esperto può rischiare. Allora, questo studio rivela che nella correzione degli errori il migliore, che è risultato Claude di Anthropic, ha corretto solo il 48% degli errori di programmazione. Però non è che ha corretto i propri, gli hanno dato ci sono dei benchmark, gli hanno dato una serie di software con una serie di errori e Claude di Anthropic, che è il migliore, ne ha corretto solo il 48%. OpenAI ne ha corretto solo il 30%. Quindi, insomma, prudenza, Parliamo di alcune startup finanziate. Ci sono ogni settimana tante startup finanziate, noi scegliamo quelle che sono interessanti anche per i trend tecnologici che rappresentano. Rescale è una startup di San Francisco che produce software per la progettazione dalle auto da corsa ai chip per computer. Ha raccolto 115 milioni di dollari. Uno degli obiettivi di questa startup con questo finanziamento è usare ancora di più l'intelligenza artificiale per sviluppare i propri prodotti. Con prudenza, perché se poi fai gli errori nella progettazione siamo da capo rispetto a quello che dicevamo prima. La startup americana Nuro, che ha raccolto altri 106 milioni di dollari, continua a sviluppare la propria tecnologia di guida autonoma, principalmente per i propri carrelli autonomi. Io li chiamo così, sono delle macchinette, ma assomigliano insomma a dei carrelli che vengono già usati in alcune città degli Stati Uniti per le consegne a domicilio della spesa o del cibo. Quindi tu ordini la pizza e ti arriva a casa. Allora, devo dire che per la pizza poi te la devi riscaldare nel forno, perché queste macchinette, questi carrelli vanno abbastanza piano. Diciamo che i rider nelle città italiane sono più veloci. Comunque Nuro vorrebbe anche vendere la propria tecnologia ad altre aziende, come ad esempio le case automobilistiche. A proposito di guida autonoma, Waymo esce per la prima volta dagli Stati Uniti e la prossima settimana inizierà una serie di test su strade pubbliche a Tokyo con, per motivi di sicurezza, un pilota al posto di guida, si sa mai. Per questo test verranno usate 25 automobili elettriche. In questa prima fase si farà una mappatura, quindi si faranno girare queste automobili e mapperanno in maniera molto precisa la città di Tokyo. Airbus ha firmato un contratto preliminare con Amazon per fornire ai propri aerei un collegamento ad internet tramite la costituenda rete satellitare Kuiper. Ne abbiamo parlato varie volte, anche la settimana scorsa ne avevo parlato. Airbus, ricordiamo, ha già altre tecnologie per fornire connettività a bordo degli aeroplani. e questa rete andrebbe ad aggiungersi alle attuali soluzioni. Dicevo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa di Kuiper, perché è pronto il primo razzo per lanciare i primi satelliti di questa nuova rete, però per il momento questo primo lancio di questo primo gruppo di satelliti di Kuiper è stato rinviato a causa delle condizioni meteo non favorevoli a Cape Canaveral. È stato rinviato a lunedì 14 aprile, però è normale, insomma, che per condizioni meteo avverse i lanci vengano rinviati di qualche ora o anche di qualche giorno. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, in settimana si è parlato del caso emerso da un post di una persona che si definisce appassionato di sicurezza, che su LinkedIn ha lanciato un allarme che si è rivelato, se non proprio falso, o comunque esagerato, perché lasciava intuire che ci fosse stata una violazione ad una fantomatica banca dati con centinaia di numeri di telefono, addirittura di alte cariche dello Stato. Allora, questo post è stato cancellato, ma questo allarme è stato rilanciato da alcuni media nazionali e ha fatto discutere. Comunque non c'è nessun allarme e nessuna banca dati è stata bucata, semmai ci sono degli altri problemi che però sono noti da tempo. Allora, parlandone con Paolo Dal Checco, ci siamo detti, ma forse Paolo è meglio spiegare di che cosa si tratta, perché non ci si deve stupire. Paolo Dal Checco, esperto di cyber security e di informatica forense. Paolo, ciao, bentornato.
Grazie Enrico, ben ritrovati.
Innanzitutto possiamo dire che non c'è nessun allarme, non è stata bucata nessuna banca dati con un fantomatico archivio di numeri di telefono di alte cariche dello Stato, giusto?
Possiamo dirlo, all'inizio c'era stata questa impressione, ma poi pian piano è scemata e non c'è nessun attacco a piattaforme o leak o data breach.
Quindi non è un problema di sicurezza nazionale, ma abbiamo capito, tra l'altro si è capito anche dopo poche ore, perché molti esperti di cyber security hanno risposto su LinkedIn, ma molti di questi scambi sono svaniti proprio perché il primo post è stato cancellato e di seguito è stato cancellato anche tutto il resto. Però, quindi, dicevo, non c'è nessun problema di sicurezza nazionale. Abbiamo scoperto che ci sono, o meglio abbiamo scoperto, forse non abbiamo scoperto, abbiamo ricondotto tutto ad una serie di società commerciali che fanno proprio questo di mestiere, cioè raccolgono dati. Ecco, questo è un servizio commerciale che era già noto da tempo, Paolo, non è che lo scopriamo adesso.
Infatti è noto da tantissimo tempo, tra l'altro un aneddoto, già da diversi anni, ogni tanto lavorando in televisione conosco personaggi famosi che mi chiamano e mi dicono: Paolo, ma com'è possibile che la gente mi trova al mio cellulare? E a un certo punto uno di loro mi ha detto: ho cominciato a chiedere alle persone che mi chiamavano dove avevano trovato il mio cellulare. E queste mi rispondevano su una delle piattaforme di cui si parla in questi giorni, su cui c'erano anche i numeri, ci sono ancora i numeri dei VIP, dei personaggi famosi, degli attori, dei cantanti, dei calciatori, e le persone che volevano contattarli le utilizzavano da anni, le utilizzano per trovarli e poi chiamarli, scriverli, mandargli un WhatsApp.
Quindi è un problema, un problema, è un servizio, poi vediamo se è anche un problema, che conosciamo da anni. Allora, queste banche dati che cosa sono e che cosa servono? Quindi partiamo proprio dall'inizio, così facciamo capire di che cosa stiamo parlando.
Certamente, sono delle banche dati di lead generation, cioè aiutano a generare delle vendite perché vendono dei contatti che vengono utilizzati dalle aziende per fare telefonate, a volte anche magari moleste, per mandare delle email di spam, per cercare di vendere i propri prodotti, i propri servizi. Ad esempio, se tu vuoi vendere un prodotto relativo all'automotive, ti registri su queste piattaforme, paghi un tot o a contatti che compri oppure a periodo in cui tu fai la consultazione, e puoi cercare ad esempio tutti quelli che lavorano nell'ambito automotive e hai 50.000 indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono da contattare per arrivare al tuo target. Quindi compri degli elenchi di contatti. Molte volte quando ci chiamano al cellulare o ci scrivono delle email, i nostri dati effettivamente purtroppo li hanno presi da lì, cioè da queste grosse banche dati.
E sono legali, poi magari l'uso che ne viene fatto di questi dati potrebbe anche essere illegale, però la banca dati in sé è tutto legale.
Sì, soprattutto all'estero. Poi in Italia è entrato in vigore il GDPR, che ha cominciato a mettere un po' in crisi adesso ce ne rendiamo conto, in particolare in Italia ovviamente, ma in Europa il GDPR ha cominciato a mettere un po' in crisi questa liceità del prendere ciò che trova online e venderlo, perché per esempio il garante tra l'altro in questi giorni è intervenuto e si è chiesto: ma le persone i cui contatti sono presenti in queste banche dati hanno mai dato il consenso per essere lì? Cioè anche tu sei presente, io e tanti altri, abbiamo mai detto che siamo disponibili a far sì che i nostri dati vengano messi in vendita? E soprattutto, hanno la possibilità di togliersi, innanzitutto di sapere che ci sono e di potersi togliere? Il GDPR ha proprio creato questo nuovo approccio, ma a parte questa nuova, diciamo, regolamentazione, all'estero è perfettamente legale, trovano i contatti in giro e li vendono.
Sì, tra l'altro questa non è una regolamentazione così nuova, e anche il garante forse si poteva svegliare anche un po' prima, perché queste banche dati, ripetiamo, esistono da anni. In effetti molti si stanno stupendo, dicendo: ma scusate, ma che cosa avete scoperto? Nulla, cioè una cosa che si sapeva già. Ma come raccolgono le informazioni queste banche dati? Perché ricordiamo, non è che ci sono solo nomi, email e numeri di telefono, poi bisogna vedere i numeri di telefono se sono ancora buoni o se sono scaduti, però non è che ci sono solo quelli relativi a personaggi pubblici, politici, personaggi del mondo dello spettacolo, cioè ci sono informazioni di qualunque genere, di qualsiasi persona, o comunque di molte persone, ma come vengono raccolte queste informazioni?
Ho fatto una piccola ricerca, ci sono tanti modi con cui vengono cercate le informazioni. Il più semplice è cercare online, quindi fanno quello che si chiama crawling, cioè scandagliano internet, siti, banche dati pubbliche, tutto ciò che è pubblico, e iniziano a raccogliere indirizzi, e ne raccolgono milioni e milioni. Quelli sono quelli più facili da trovare perché sono appunto pubblici. E poi passiamo alle ricerche un po' più complesse. Per esempio, uno si potrebbe chiedere: ma il mio numero di cellulare come fanno ad averlo? Mica l'ho mai pubblicato in internet, mentre magari la mail in qualche gruppo, in qualche sito potrei anche averla pubblicata. Per quei contatti più difficili da ottenere, scandagliano parti un po' più oscure del web, a volte anche il dark web o quei siti che mettono in vendita il frutto di data leak, cioè dei furti di informazione che sono stati fatti ad aziende che hanno appunto perso tutto il loro database di utenze con user, password, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, oppure li prendono dai social network, oppure li trovano con partnership fatte con fornitori di dati. Per esempio, quando ti registri su un sito e vedi quel consenso che devi abilitare, che ti dice: vuoi concedere a noi la possibilità di fornire i tuoi dati anche a qualcun altro per finalità di marketing e così via, se lo concedi loro poi lo fanno e quindi li vendono, per cui vendono i tuoi dati a qualcun altro perché tu hai detto va bene, potete venderli, flaggando, cioè mettendo la spunta sul quadratino appunto di fianco alla scritta possiamo distribuire i tuoi dati, e da lì iniziano a girare e girare finché arrivano in tutte queste piattaforme, sono poi decine, e ognuna di queste poi contiene i tuoi dati, guarda caso, perché tu quel giorno lì ti sei registrato magari su un sito per acquistare un biglietto del cinema, comprare una pizza o qualunque altra cosa, e hai abilitato quel piccolo flag sul quadratino del permesso di divulgare i tuoi dati.
Quindi, se capisco, la ricerca per archiviare questa montagna di dati viene fatta in molteplici modalità. Alcune potrebbero essere o al limite della legalità o addirittura illegali, ma in molti casi magari noi stessi abbiamo dato, senza accorgercene più di tanto, il consenso. Questo potrebbe capitare anche a un ministro che col proprio telefonino magari deve fare un acquisto, che ne so, veloce, di una cosa, un servizio, qualcosa del genere, e dà il permesso, e in quel caso lì il consenso effettivamente è stato dato. Cioè non è una cosa da escludere, in effetti.
Sì, esattamente. Tra l'altro molto spesso anche le cariche istituzionali utilizzano purtroppo indirizzi di posta elettronica istituzionale e i loro numeri di telefono anche su siti dove magari sarebbe meglio utilizzare email più generiche o numeri di telefono non istituzionali. Quindi è facile che sia andata così. Ecco, non sono entrati dentro gli operatori per prendere il numero di telefono dei politici, li hanno trovati su altre fonti, appunto, dove magari loro si erano registrati inconsapevolmente del fatto che avrebbero poi diffuso così i loro dati.
Sì. E senti, questi servizi sono liberamente accessibili o bisogna essere, immagino che sia necessario pagare, però come si fa ad accedere a queste banche dati?
Io ho provato con alcune a registrarmi, basta avere un indirizzo di posta elettronica, alcune non accettano indirizzi pubblici tipo Google e simili, vogliono un dominio, diciamo, personale o aziendale. Una volta che ci si registra gratuitamente, si hanno tra l'altro alcune ricerche gratis da fare, quindi io ho fatto un po' di esperimenti senza pagare un centesimo. Quei fantomatici 50 euro al mese di cui si parla negli articoli di giornale in realtà non esistono, nel senso che si può fare anche gratis. Chiaro che se voglio tirare giù tanti contatti devo pagare, ma se volete provare a cercare se voi siete presenti su queste banche dati o se ci sono i politici o il vostro attore del cuore o il cantante, quello lo trovate purtroppo senza neanche pagare, quindi adesso diventerà più complesso per i VIP nascondere il loro numero di telefono, che è sempre stato presente lì ma adesso lo sanno tutti.
Tra l'altro, sui numeri di telefono bisogna, come dicevo prima, bisogna anche verificare che siano buoni, perché immagino che in molti casi questi numeri di telefono siano magari relativi a qualche anno fa. Quello che oggi è un ministro, magari fino a qualche anno fa era, non dico un signor nessuno o quasi, e magari era più facile che quel numero finisse in giro, quindi bisognerebbe fare anche una verifica. Non è detto che tutti questi dati siano buoni, Paolo.
Esatto, in realtà poi è abbastanza facile. Un trucco che si usa in OSINT è quello di inserire il numero
Attenzione,
di telefono.
Attenzione, OSINT, diciamo che cos'è? Open Source Intelligence, cioè spiega.
Esatto, Open Source Intelligence sarebbe l'attività di analisi ragionata, raccolta e incrocio delle fonti pubbliche, dei dati che si trovano online, come appunto per esempio un numero di telefono che magari troviamo su un sito internet, su un profilo di un social network. Se vogliamo verificare effettivamente non tanto a chi appartiene, perché non è detto che arriviamo al nome e cognome, per quello ci sono altre fonti che tra l'altro non sono uscite in queste interrogazioni parlamentari o del garante in questi giorni, ma sono ben più pericolose di questi siti di lead generation. Ma trascurando quello di cui parleremo magari in un'altra occasione, un metodo molto semplice per capire per esempio se il numero di telefono di un politico è ancora di quel politico è aggiungerlo alla propria rubrica. Non telefonarli, perché sarebbe chiaramente fastidioso e eviterei, ma provare poi ad andare su WhatsApp, su Telegram, su Signal, su Instagram, su Facebook, che se incrociati con la propria rubrica telefonica, e su WhatsApp lo si fa sempre, mostrano per esempio l'immagine del profilo del soggetto. Poi alcuni social network non la mostrano se lui non ha il nostro contatto in rubrica, quindi bisogna essere anche fortunati, non funziona sempre, ma molto spesso funziona. Caricando un tot di numeri si può vedere quali sono le loro immagini di profilo. Ad esempio, una volta avevo trovato una rubrica un po' strana con dei contatti un po' particolari, ho provato a caricarla su appunto una macchina virtuale per non utilizzare un vero e proprio smartphone, quindi ho emulato uno smartphone e ho visto tutte le immagini di profilo di questi numeri, alcuni erano effettivamente di coloro che pensavo fossero effettivamente i proprietari.
Tra l'altro, io mi sono sempre chiesto che cosa me ne faccio del numero di una persona magari nota, famosa. Io per anni ho avuto il numero di telefono, come molti miei colleghi, di Giulio Andreotti, ma non l'ho mai chiamato perché non avevo un motivo per chiamarlo. Certo, se uno vuole farlo stupido o fare degli scherzi, può effettivamente essere un problema che questo numero sia liberamente accessibile. Ecco, però, se un numero di cellulare soprattutto è così facilmente accessibile, questo potrebbe essere un problema di sicurezza, potrebbe anche creare l'opportunità per fare delle truffe o no?
Sì, può agevolare le truffe. Poi per esempio uno dei problemi è anche il fatto che su questi siti di lead generation c'è anche una sorta di organigramma dell'organizzazione i cui membri sono appunto pubblicati su queste piattaforme. Quindi tu puoi vedere esattamente chi fa parte di una certa istituzione, qual è il loro ruolo, e quindi organizzarti in qualche modo anche una sorta di struttura che poi puoi utilizzare per fare per esempio delle truffe. Ad esempio la famosa truffa chiamata CEO fraud, cioè la frode del capo azienda, dell'amministratore delegato. prevede che il segretario o la segretaria chiamino o scrivano all'amministratore dicendogli di fare un bonifico, anzi scusa, il contrario, che l'amministratore scriva alla segretaria o al segretario chiedendo di fare un bonifico. Come fa una persona da fuori a sapere chi è la segretaria o il segretario di un certo ministro, di un certo imprenditore? Ecco, lo scopre grazie proprio agli organigrammi che si trovano su questi siti. Quindi sicuramente agevola i truffatori e i criminali che hanno non solo il numero di telefono, nome, cognome, indirizzo, a volte anche email, ma anche il ruolo in azienda di questo soggetto o nell'istituzione, che è ancora peggio.
Ci si può cancellare da queste banche dati o è pressoché impossibile, difficile?
No, è fattibile. Infatti il consiglio che spesso do è se volete, diciamo, ridurre la superficie d'attacco personale, andate su questi siti. Purtroppo sono tanti, cioè sono veramente una ventina, 10 tra i principali, ma potremmo aggiungerne anche altri 20 o 30 se andiamo a vedere quelli più piccoli, e ognuno di questi siti ha una pagina di cancellazione o rimozione chiamata opt-out, cioè voglio scegliere di essere messo fuori, e la trovate, dovete solo cercare un minimo, magari su Google oppure nella pagina stessa del portale, e lì potete scegliere di essere cancellati. Il dubbio che viene ad alcune persone è: ma se io confermo la mia identità per chiedere la cancellazione, non è che gli sto fornendo degli ulteriori dati o delle ulteriori conferme? Perché ti spiego, io non posso cancellare il tuo numero da questa rubrica, perché tu magari preferisci rimanerci o non ho diritto di togliere il tuo.
Certo.
Io posso togliere il mio numero.
Sì.
E quindi questo sito mi dice: dimostrami che il numero è tuo e dammi delle informazioni. È chiaro che viene un po' il sospetto che fornendoglieli queste magari ne approfittino. Tendenzialmente devo dire che ho visto che funziona, nel senso che chiedendo la rimozione poi si torna sul sito magari il giorno dopo e non c'è più il proprio contatto, quindi magari lo vendono in un mercato parallelo, non lo so, credo di no.
Cioè, lo cancellano dalla loro piattaforma e lo vendono a degli altri magari. No,
e vale molto di più perché sono sicuri di chi sei, sì, perché tu gliel'hai confermato. No, sì, penso non sia così, è un'ipotesi, diciamo, naif. Nella realtà spero e credo che lo cancellino definitivamente. Quindi cercando queste piattaforme, si trovano online i nomi, una a una potete andare a chiedere l'eliminazione. Per esempio, ho poco fa provato a chiedere all'AI compilami una tabella con tutti i siti che fanno lead generation e dammi per ogni sito il link a cui fare la richiesta di rimozione. In 30 secondi ho avuto tutti i link e avrei potuto chiedere abbastanza velocemente la rimozione. Oppure ce li cerchiamo noi.
Sì, però dovresti andare comunque, cioè anche se hai un elenco di tutte le pagine per fare la cancellazione, dovresti andare in ognuno di questi link per fare la richiesta. Quindi.
Esattamente, è un po' lungo e noioso perché a volte devi o registrarti o confermare chi sei, che quindi significa dire che sei il proprietario dei dati che vuoi far rimuovere, quindi perdi comunque almeno 5 minuti a sito. È chiaro che se li fai tutti questi siti, poi alla fine tendenzialmente è più difficile che venga trovato il tuo numero, anche se ci sono comunque altri servizi, tra l'altro usati proprio in ambito OSINT, quindi Open Source Intelligence, che hanno ben più informazioni e che comunque rimangono per fortuna da un certo punto di vista funzionanti e nessuno ci ha mai fatto troppo caso. Probabilmente si arriverà in futuro una seconda interrogazione anche su quei siti.
Sì, questo episodio ci ricorda che una cosa che dovremmo sapere ormai è che praticamente tutti i nostri dati in un modo o nell'altro sono facilmente disponibili in rete. E questa è una realtà sulla quale non so quanto possiamo combattere, nonostante ci sia il GDPR, nonostante ci siano i garanti privacy, i registri delle opposizioni, che abbiamo capito non funziona. Insomma, non so quanto questa cosa ci possa far, insomma, ci stupisca, no Paolo?
Esatto, io credo che la ratio anche di queste manovre governative del garante sia... È vero che i dati sono pubblici e non possiamo farci troppo, però facciamo almeno in modo che sia difficile averli. Mentre invece su questi siti quello che è emerso in questi giorni è che chiunque, e dopo questa mia intervista penso abbiamo capito tutti che in 5 minuti ci si può registrare e pure gratuitamente si possono cercare i dati, al momento è semplice farlo. Probabilmente l'idea è rendiamolo un po' più difficile perlomeno.
Paolo, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, adesso aspettiamo le telefonate che ci arriveranno nei prossimi giorni, che ci faranno delle richieste direttamente sul telefonino. A presto.
Esatto, a presto, grazie.
Tra poco sarà con noi Innocenzo Genna, ci collegheremo con Bruxelles perché vi aggiorniamo, vorremmo aggiornarvi su alcune questioni che si stanno dibattendo. Allora, una riguarda la semplificazione delle norme, e noi parleremo delle norme che riguardano più il mondo digitale, il mondo della tecnologia di cui ci occupiamo. Poi c'è una, non solo un dibattito, ma proprio un lavoro, pensate, ci sono 1000 esperti in giro per l'Europa che stanno contribuendo alla creazione di una serie di linee guida, di un codice di condotta per l'AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. E poi c'è anche un altro capitolo che riguarda il complicato, soprattutto in queste ultime settimane, questi ultimi mesi o negli ultimi giorni, complicato rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea. Stati Uniti e il resto del mondo, potremmo dire, però quello che ci riguarda è appunto il rapporto tra Bruxelles e Washington per quanto riguarda il trasferimento di dati personali degli utenti europei negli Stati Uniti, perché c'è una norma basata su un accordo tra i due paesi, tra l'altro un accordo che è stato rinnovato varie volte, riscritto varie volte, che alcuni definiscono un morto che cammina, cioè che per molti è un accordo che salterà per aria molto molto velocemente a breve. Ne parleremo tra poco con Innocenzo Genna. Adesso invece vorrei parlare di Wi-Fi, è da un po' che non ne parliamo, ci sono delle evoluzioni tecnologiche, però adesso vogliamo parlare di un progetto che non è nuovissimo, ma che è ancora, potremmo dire, all'anno zero, che si chiama Open Roaming sulle reti Wi-Fi. Saluto Giovanni Guerri, che è il fondatore nonché l'amministratore delegato di Guglielmo, una società che è specializzata in reti Wi-Fi, si occupa della gestione delle reti Wi-Fi. Grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie a voi per l'invito.
Open Roaming, che cos'è e che cosa c'entra il Wi-Fi?
Beh, Open Roaming è un progetto che nasce in seno alla Wireless Broadband Alliance, che ambisce a creare una federazione tra tutte le reti Wi-Fi del mondo. Quindi l'idea è che qualsiasi utente che disponga di determinate caratteristiche, quindi un profilo specifico, possa accedere alle reti Wi-Fi in giro per il mondo esattamente come si accede alle reti cellulari.
Quindi una volta che io, così appunto come dici tu, che una volta che io ho accesso a una rete cellulare, mi posso muovere ovunque e non mi accorgo quasi che mi attacco ad una rete che magari è diversa da quella del mio operatore. Quindi mi stai dicendo che se uno è agganciato ad una rete che fa parte di questo progetto Open Roaming, si sposta da un posto all'altro e non deve più cercare la rete, connettersi, avere la password e bla bla bla, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Questi erano i grandi limiti delle reti Wi-Fi pubbliche, quindi l'idea di dover avere un'esperienza utente molto scarsa con la registrazione ad un portale e sempre diverso in funzione di dove ti trovavi, quindi queste limitazioni vengono completamente superate. Inoltre viene introdotto l'accesso a reti cifrate, quindi sicure, mentre sappiamo tutti che le reti Wi-Fi oggi sono aperte e quindi anche dal punto di vista della cybersicurezza possono esserci dei problemi. Open Roaming risolve anche questo tipo di problematiche.
Allora, ammesso che io possa andare, ce ne sono ancora poche, diciamo che in Italia ne esistono due, la vostra e quella di un vostro, non so se competitor o amico, di insomma un'azienda che fa...
Entrambe le cose, competitor e amico.
Perfetto. Insomma, siamo ancora agli inizi, anzi tu dicevi siamo all'anno zero fondamentalmente, ma anche nel mondo ci sono ancora poche di queste reti. Però ammesso che io abbia accesso ad una di queste reti, ma che cosa devo fare per abilitarmi, cioè abilitare il mio profilo e quindi registrarmi su questa rete?
È molto semplice, gli operatori come noi mettono a disposizione dei portali a cui si può accedere anche da casa, naturalmente non quindi necessariamente nella location di cui stiamo parlando. Su questi portali ci si registra, si scarica un profilo che è un file, che potrei definire una sorta di sim virtuale, questo profilo è in grado di riconoscere in tutto il mondo le reti che hanno aderito ad Open Roaming e quindi di autenticarmi immediatamente senza bisogno né di selezionare la rete né di preoccuparmi della qualità del segnale che sto ricevendo in quel momento. Viene tutto gestito automaticamente.
Quindi se tutte le reti Wi-Fi, faccio senso, se non proprio tutte, però diciamo la maggior parte delle reti Wi-Fi in ambito pubblico, quelle che ne so, che troviamo in biblioteca, negli hotel, negli aeroporti, eccetera, eccetera, aderissero a Open Roaming, cioè ci dimentichiamo di accedere alle reti, mettere le password, eccetera, eccetera.
Esattamente, questa è l'ambizione legittima peraltro del progetto Open Roaming, su cui noi personalmente crediamo molto e su cui stiamo lavorando da tempo, perché effettivamente è l'unico modo, credo, di poter rilanciare il senso stesso delle reti Wi-Fi pubbliche.
Senti, però che senso ha oggi usare il Wi-Fi pubblico quando sul nostro smartphone abbiamo decine se non centinaia di giga a disposizione in 4G, 5G, in un, ormai sono quasi, insomma, alcuni anni, in un'Unione Europea che mi permette anche di usare alcuni giga quando sono in roaming in un altro paese sul mio telefonino, sul mio qualsiasi altro terminale, che sia tablet o computer.
Questa è un'ottima domanda. Naturalmente i temi sono tre. Il primo che, vabbè, lasciami dire scherzando, che per un adolescente medio i giga non sono mai abbastanza, quindi la ricerca del wifi è sistematica,
sì.
Ma soprattutto capita a tutti di trovarci in zone dove le reti cellulari non sono effettivamente performanti come possiamo trovare nelle grandi città o negli spazi aperti. Penso sia capitato a tutti di non avere il segnale cellulare all'interno di un ristorante o di uno spazio chiuso, quindi in questi casi il wifi è un ottimo complemento alle reti cellulari, anzi potremmo estremizzare il concetto dicendo che il wifi deve essere un complemento alle reti cellulari. E il terzo tema è quello legato chiaramente al traffico internazionale, perché in generale, sebbene anche all'estero i giga siano disponibili, tipicamente chi viaggia è abbastanza propenso ad utilizzare le reti wireless. Quindi il significato, e noi lo vediamo anche dai dati statistici che abbiamo sui nostri oltre 40.000 access point, dimostra un utilizzo comunque abbastanza regolare.
Certo, poi insomma è ovvio che quando siamo in un hotel o in qualsiasi altro luogo spesso si cerca la rete wifi per, esatto, per mille motivi, non ultimi quelli che ricordavi tu, cioè ti ho fatto la domanda ma io stesso uso spesso reti wifi, anche se come ci dicevi tu alcune reti bisognerebbe non fidarsi troppo anche di andare su alcune reti, giusto?
Assolutamente, infatti la questione della sicurezza è centrale nel caso di Open Roaming, perché appunto le reti che vengono trasmesse sono assolutamente cifrate, mentre le reti Wi-Fi pubbliche a cui siamo abituati sono reti aperte. Il Captive Portal serve in effetti, sebbene non sia pratico dal punto di vista dell'utilizzo, serve un pochettino per garantire la sicurezza dell'utente, ma di fatto uccide l'esperienza utente. Lasciare una rete completamente aperta, viceversa, apre un grave problema di sicurezza, quindi di intrusione, che io sconsiglio personalmente. Sì. E quindi diciamo che quello che è interessante di Open Roaming è che risolve veramente i due gravi problemi del wifi pubblico, forse mi ripeto, ma praticità d'uso e sicurezza sono centrali nel fare in modo che le reti wifi possano progredire come è stato fino a qualche anno fa.
Sì, sì, il Captive Portal, lo ricordiamo, è quella pagina internet a cui accediamo spesso in maniera automatica quando ci connettiamo ad una rete pubblica, che ne so, in un hotel ad esempio, oppure anche, esatto, in uno spazio pubblico, in un centro commerciale, in cui ci chiedono un minimo di credenziale. A volte ci viene chiesta anche solo la email, però è quella pagina lì che effettivamente a volte ci fa cambiare idea, dice vabbè dai, uso il cellulare e via, perché non voglio dare nessun dato. Senti, ma c'è qualcuno che paga, cioè le reti wifi pubbliche sono di fatto oramai considerate gratuite, cioè non c'è nessuno, immagino, che paga per usare delle reti wifi, giusto?
No, no, okay. Le reti wifi sono gratuite, forse in qualche hotel esistono ancora servizi, o negli aeroporti, servizi in parte gratuiti e a pagamento per avere magari maggiore banda, maggiore velocità, però in generale direi che il 99% delle reti sono completamente gratuite.
Sì, e allora chi paga per queste reti?
In generale paga il proprietario della location, che può essere un comune, può essere una catena di negozi, può essere un albergo, in generale sono loro che pagano per avere un servizio wifi di qualità.
Certo, per dare un servizio fondamentalmente.
Esattamente. Mm.
Ma ci sono anche alcune reti Wi-Fi che servono anche per raccogliere dati, ovviamente in linea con quello che ci dice la legge sulla privacy, il GDPR, però si possono raccogliere dati? Che tipo di dati si possono raccogliere?
Beh, tipicamente dati di presenza, quindi la tua presenza in un luogo, quanto tempo rimani, quante volte ritorni. In questo caso il Wi-Fi è uno strumento straordinario perché, avendo un raggio di copertura limitato, è in grado di individuare con un'ottima precisione se tu ti trovi in un luogo e quanto tempo rimani all'interno di questo luogo. E questo lo rende uno strumento interessante dal punto di vista del business per il retailer, per la grande distribuzione. Avere queste informazioni sul comportamento fisico dei clienti chiaramente abilita la possibilità di essere molto efficaci dal punto di vista della comunicazione, dell'engagement, in generale del conoscere i propri clienti, insomma. Sì. Quindi in questo senso il Wi-Fi è centrale, certo.
Sì, nel corso degli ultimi, non so se due decenni, forse sto esagerando, però negli ultimi anni ho incontrato parecchie o startup o aziende che presentavano progetti di questo tipo, cioè di analisi di mercato, di analisi anche marketing, grazie ai dati, spesso anche anonimi, che si possono raccogliere grazie al Wi-Fi. Si sta facendo molto questo o ci sono ancora pochi quelli che sfruttano queste caratteristiche, queste potenzialità?
Ma il problema risiede appunto nell'autenticazione, cioè se io come cliente mi devo collegare a una rete che non è pratica in termini di autenticazione e non è sicura, è ovvio che lo faccio molto poco e quindi i dati che poi io posso offrire al retailer sono oggettivamente pochi. Non mi immagino che un cliente medio, mentre va a fare la spesa, sia disposto a registrarsi a un captive portal per poter lasciare i propri dati a disposizione del retailer. È fondamentale a questo punto che il retailer si affidi a soluzioni come Open Roaming che permettono un accesso pratico e trasparente alla rete e di conseguenza una generazione sistematica dei dati dei propri clienti.
Quindi, sì, sì.
Il limite sta proprio nel processo di onboarding, no? Sulla rete Wi-Fi.
Sì, sì, certo. Tutti gli alberghi dovrebbero essere in Open Roaming.
Assolutamente. Questo è il santo graal di Open Roaming.
Sì, certo. Sì. Allora, non ti ho fatto una domanda che mi ero appuntato, in effetti. Voi prima ho citato le due reti Open Roaming in Italia, a Pisa e a Reggio Emilia, la vostra. Voi avete fatto però una bella esperienza a Londra, costruendo una rete Wi-Fi importante. Cosa avete fatto?
Sì, beh, diciamo che Londra si è resa conto di avere all'interno della propria municipalità tantissime reti Wi-Fi aperte che gli utenti utilizzavano sempre meno per le ragioni di praticità e sicurezza di cui ti parlavo. Quindi si sono interrogati su come poter attualizzare il processo di autenticazione degli utenti, hanno individuato, come credo giustamente gli sia stato suggerito, in Open Roaming la soluzione corretta, hanno indetto una gara pubblica, noi abbiamo avuto la fortuna e la bravura forse anche di vincere questa gara, abbiamo in questo momento portato su Open Roaming 250 punti di accesso nell'area di Westminster. Devo dire che la municipalità di Londra è stata molto collaborativa, sono molto soddisfatti del risultato e vediamo che ogni giorno crescono il numero di utenti che aderiscono a questa piattaforma e quindi si può dire certamente che Londra sia diventato un caso, forse il caso più rilevante, anzi senza dubbio il caso più rilevante in Europa, uno dei più rilevanti al mondo, e quindi pensiamo che possa fare da scuola anche per altre situazioni in giro per il mondo sicuramente, ma anche in Italia. Ad esempio, a breve implementeremo la stessa modalità di accesso anche sulla città di Verona.
Molto bene, ringrazio Giovanni Guerri per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie mille a voi, buon lavoro.
Devo dire che in molte strutture oramai si dà per scontato che ci sia un Wi-Fi. Ho sempre detto, ma questo lo dicevo già 10-15 anni fa, che il Wi-Fi, ad esempio negli hotel, deve esserci e deve funzionare molto bene, così come ci deve essere il bagno pulito, ordinato, che se apri il rubinetto non schizza l'acqua da tutte le parti, e deve essere ovviamente gratuito. Ben venga un accordo, ad esempio, di tutti gli alberghi che vanno in open roaming. Questa sarebbe una bella cosa. Uno non deve più preoccuparsi di chiedere la password, e tra l'altro sarebbe anche più semplice per gli stessi alberghi. Adesso faccio l'esempio dell'albergo perché è il primo che mi viene. Dunque ci colleghiamo con Bruxelles per alcuni aggiornamenti. Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale. Innocenzo, grazie di essere con noi, bentornato.
Grazie a voi.
Partiamo da forse uno dei dibattiti più accesi che stiamo registrando nelle ultime settimane. È un dibattito un po' sotto traccia forse tra addetti ai lavori, che è quello collegato e legato allo sviluppo del famoso codice di condotta, adesso non so se il termine è proprio corretto specifico, per l'implementazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, l'AI Act. Siamo arrivati a quale bozza, perché non c'è ancora una versione definitiva di questo codice di condotta?
Beh, siamo arrivati all'ennesima bozza, adesso è la terza, ma la versione finale dovrebbe essere approvata a maggio. Per spiegare, questo codice di condotta è uno strumento che è previsto dal regolamento AI per far sì che l'industria decida quali sono gli standard in base ai quali si può dire che le aziende sono in conformità con il regolamento. E una volta che questo codice è approvato, c'è una presunzione che se i soggetti lo rispettano, allora stanno rispettando anche il regolamento e quindi evitano anche eventuali multe.
Sì.
Il codice di cui parliamo però non riguarda tutto il regolamento, riguarda i modelli fondativi, cioè sono quei modelli che sono a monte nella catena del valore, quindi OpenAI, eccetera, e sui quali poi si basano molti sistemi di intelligenza artificiale che sono appunto applicati sulla base del modello a monte.
Ok, quindi insomma è potenzialmente una buona cosa, anzi io ho sentito alcuni esperti che dicono sì, benissimo che venga fatto, però ci sono delle polemiche, delle critiche, perché soprattutto una parte dell'industria legata al mondo dei contenuti dice no, questo codice di condotta non va bene, non è sufficientemente né chiaro né tutela i nostri diritti, e non so se questo è un freno effettivamente alla, come dire, un completamento di questo codice di condotta. Come stanno le cose?
Beh, qui siamo effettivamente in un'area in cui ci sono la tecnologia e il diritto tradizionale al copyright che entrano un po' in collisione. Va detto che comunque il copyright è tutelato da direttive apposite, quindi questo code of practice non può in alcun modo riscrivere il diritto d'autore, però indica quali sono le modalità, i tipi di dati che devono essere forniti dai coloro che allenano i modelli fondativi, in modo che possano essere considerati conformi al regolamento. E quindi vi sono critiche da parte del mondo del diritto d'autore, i quali dicono che questi, diciamo, obblighi commerciali sono troppo blandi e ci sono troppe poche informazioni che verrebbero fornite dai modelli fondativi per spiegare quali sono i dati che vengono pescati dal web e come sono utilizzati, e quindi insomma vi sarebbe in generale un deterioramento, diciamo, della protezione del diritto d'autore, che comunque non deve essere assicurata da questo atto, perché la protezione del diritto d'autore è assicurata da atti appositi. Noi abbiamo il codice del diritto d'autore, che poi abbiamo le varie direttive europee.
Sì, adesso non vorrei approfondire troppo su questo tema, però effettivamente chi detiene i diritti d'autore su tanti tipi di opere, penso, che ne so, alla musica, anche insomma tanti testi che ci sono, un pochettino, cioè capisco la loro preoccupazione, mi sembra anche giustificata, perché abbiamo visto che questi modelli fondativi sono stati addestrati su tanti dati, ci sono tante cause aperte in tribunale e mi verrebbe quasi da dire ormai i buoi sono scappati e non so come si possano riportare dentro la stalla.
Sì, soprattutto per il passato è difficile, però se vi saranno dei procedimenti giudiziari, e li vediamo in America, vedremo quale sarà il risultato. Riguardano soprattutto il mondo editoriale,
Sì, musica, insomma, contenuti in generale. Allora, ricordiamo che il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale in realtà si applica su una percentuale di casi d'uso di applicazioni abbastanza limitato, c'è chi dice solo il 10%, solo il 15%, cioè ci sono un sacco di applicazioni dell'intelligenza artificiale, che sia generativa o non generativa, che non ricadono sotto il cappello dell'AI Act, o comunque che non richiedono quasi nessun obbligo, si può usare tecnologia e intelligenza artificiale senza problemi. Nonostante ciò, la Commissione europea o i vari commissari hanno più volte detto ci impegneremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni a semplificare il regolamento, l'AI Act, e anche il GDPR, quindi il regolamento sulla protezione dei dati personali. A che punto è questo dibattito e si sta già facendo qualcosa per semplificare queste due norme che sono spesso bersaglio di critiche?
Sì, siamo in verità all'inizio di un percorso. L'attuale Commissione europea intende semplificare molto le normative in generale che si applicano alle attività commerciali, e quindi l'AI e il GDPR sono anche tra di loro. In alcuni casi si tratta di andare a specificare un po' meglio qual è l'ambito di applicazione, cercando di ridurre gli obblighi che andrebbero ad incombere sugli operatori più piccoli, quindi sulle start-up, sulle piccole e medie imprese. La semplificazione va soprattutto in quella direzione. Se ne sta parlando per il GDPR perché è una normativa che ormai sta per arrivare al decennio, del 2018, ma insomma se ne era cominciato a parlare anche prima. L'AI Act francamente è un atto abbastanza recente, che in parte non è neanche, diciamo, entrato subito in funzione, quindi sì, semplificarlo la vedo un pochino più difficile. Se posso dire la mia opinione, il fatto della semplificazione è anche una narrativa in questo momento, per dire stiamo facendo qualche cosa, ed è una narrativa che segue, come dire, un approccio dell'industria secondo il quale i problemi maggiori sono dovuti dalle regole. È una narrativa che non mi trova personalmente del tutto d'accordo. Io sono abbastanza convinto che questa normativa alla fine disturba soprattutto i grandi operatori i grandi big tech, e quindi loro sono molto bravi a portare avanti questa narrativa contro la normativa AI e GDPR, ed è basata anche sull'idea che ad esempio in altri paesi come gli Stati Uniti non vi sia una normativa del genere. In verità, se noi andiamo a guardare gli Stati Uniti, esistono quadri giuridici per l'intelligenza artificiale in tutti i paesi federati, per cui anche da loro è molto complicato. È vero che forse non hanno il GDPR a livelli europei, però va anche detto che il GDPR è diventato uno standard a livello mondiale, quindi vuol dire che non è che ha funzionato così male. La vera differenza, secondo me, delle performance tra l'industria europea e l'industria oltreatlantico sta nel mercato dei capitali. Questa è la mia modesta opinione. Sì, sì. Mentre l'enfasi sulla normativa, secondo me, fa parte di una narrativa.
Sì, sì. Allora, questo è un tema su cui dibattiamo spesso io, Innocenzo Genna, e concordo benissimo che uno dei problemi più grossi riguarda il mercato dei capitali, perché poi molto spesso succede che anche una eccezionale startup si trova di fronte alla scelta di accettare pochi finanziamenti in Europa e molti finanziamenti negli Stati Uniti, quindi finisce là, o comunque molto del mercato si sviluppa là. Certo è che però secondo me qualcosa si può semplificare, quindi qualche passo in avanti può essere fatto in generale in molte normative. Poi sì, è vero che non è che negli altri paesi non ci siano normative, perfino in Cina hanno delle normative sulla privacy. Allora, rapporto Stati Uniti Unione Europea complicatissimo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, e ovviamente la tecnologia, per adesso non abbiamo ancora visto nulla, ma potrebbe cadere nel mezzo di questo complicato rapporto. Allora, intanto che cosa potrebbe accadere su vari fronti? Allora, ad esempio, nelle ultime ore potremmo dire la Commissione ha ulteriormente ventilato l'ipotesi di colpire le tecnologie, quindi i software, i servizi digitali che gli europei usano e sono prevalentemente, insomma, nella stragrande maggioranza provenienti dagli Stati Uniti. Allora, come stanno le cose? Qual è lo stato del dibattito?
Allora, l'idea di colpire i servizi digitali americani nell'ambito di una strategia di retaliation ai dazi effettivamente è in agenda, e sapremo nei prossimi tempi che cosa succederà. Certo, attualmente il fatto che l'amministrazione americana ha sospeso una parte delle sue iniziative in qualche modo ha permesso di dare anche un po' più tempo a Bruxelles. In generale rimane il fatto che l'Europa è fortemente dipendente dalla tecnologia americana in termini proprio di autonomia, cioè nel senso che senza servizi digitali americani molte attività europee si fermerebbero, e in senso di sovranità, perché questa dipendenza dai servizi tecnologici americani fa sì che anche le autorità americane possano avere accesso ai dati europei in molti modi. Però qui bisogna in qualche modo specificare, perché un tempo fa anche su qualche grande testata si è detto che praticamente noi gli europei sono in qualche modo obbligati a dare i propri dati agli americani ogni volta che si utilizza un servizio d'oltreoceano. Non è esattamente così. Innanzitutto ricordiamoci che molti dei dati sono cifrati, quindi quando i dati sono cifrati evidentemente al massimo un'autorità americana può avere accesso a dati che in linea di principio non possono essere letti. Ma poi vi sono varie procedure. C'è il famoso Cloud Act, che è una normativa in base alla quale un giudice americano può avere accesso ai dati che sono trattati da un operatore americano in Europa, quindi in un data center in Europa, e lo può fare attraverso un atto che normalmente deve essere notificato al detentore europeo dei dati in base al quale l'Europa può anche fare un processo d'opposizione, eccetera. Certo, giudicherà il giudice americano, ma è comunque una procedura giurisdizionale con una, diciamo, decente trasparenza. Poi però vi è la normativa di sicurezza pubblica, il cosiddetto FISA, che è quella che permette alle autorità di intelligence americane di avere accesso ai dati degli europei gestiti sempre in Europa da operatori americani, e questo avviene senza che vi sia alcuna trasparenza. Ovviamente questo avviene sulla base di procedure interne americane, quindi non, diciamo, in maniera del tutto capziosa, però in qualche modo, in un modo assolutamente non trasparente, in modo assolutamente unilaterale, e questa è forse la parte che a noi preoccupa di più. Sempre che si tratta di dati che possono essere letti, perché se i dati sono cifrati, evidentemente le autorità americane non avranno alcuna possibilità di fare granché con questi, con sì, questi dati cifrati. Questo per quanto riguarda...
In teoria, poi bisogna vedere come sono cifrati e che capacità hanno i servizi segreti americani. Però perché ci stai dicendo tutto ciò? Cioè perché questo è alla base di che tipo di problema che potrebbe scoppiare a breve?
Beh, allora, perché tempo fa ne abbiamo letto in connessione al caso Starlink, tra l'altro in modo non del tutto preciso, appunto perché i dati che eventualmente verrebbero dati verrebbero messi nelle comunicazioni di Starlink sarebbero cifrati. Però bisogna ricordare che questo è un problema che riguarda tutti i dati che sono gestiti da operatori americani, quindi Gmail, tutto ciò che va per Office, tutto ciò che sta in cloud con Amazon, eccetera. Quindi è un problema generale, quindi è stato un po' strano che...
Sì, non è solo di Starlink eventualmente, certo, no? Certo.
È un problema che riguarda tutti, perché noi sappiamo che gli americani ormai da molto tempo gestiscono i nostri dati con data center in Europa, e quindi questo non li mette al riparo, salvo la cifratura, dalle richieste di accesso che vengono o dai giudici americani in base al Cloud Act, o dalle autorità di intelligence americane in base al FISA, in questo tipo di caso non sapremo neanche mai che vi è stato un accesso.
Sì, sì.
E poi l'altro aspetto, cioè quello del fatto che una parte dei dati degli europei gestiti dagli americani viene trasferito negli Stati Uniti, perché per ragioni di business model si preferisce fare il trattamento, la gestione in data center in America. Per questo tipo di dati al momento c'è un accordo tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea che si chiama Privacy Shield, che è stato rifatto varie volte.
Ripeto per precisione, Privacy Shield, no? Perché poi qualcuno si confonde con il Piracy Shield, che è tutta un'altra roba. Privacy Shield, scudo per la privacy tra Stati Uniti e Unione Europea.
E questo accordo, l'ultima versione, era stata fatta tenendo conto di un ragionevole bilanciamento di interessi e facendo in modo che gli Stati Uniti garantissero che questi dati degli europei in America sono protetti in una certa misura, che eventuale accesso dell'autorità americana viene fatto con una serie di garanzie, quindi in un modo più o meno equivalente a quello che accade in Europa. Ora però noi sappiamo che queste garanzie stanno venendo meno per via di una serie di atti esecutivi della nuova amministrazione americana, quindi probabilmente questo sistema a breve o verrà ritirato dalla commissione o semplicemente verrà annullato in seguito a qualche giudizio, e quindi ci troveremo a un vacuum giuridico molto importante, perché in teoria le aziende americane non potranno più trasferire per l'elaborazione dei dati dall'Europa verso gli Stati Uniti, e questo creerà un grosso problema soprattutto per i fornitori americani, ma anche per tutte le aziende europee che si basano su questi servizi.
Sì, sì, sarà un bel problema. Non voglio farti fare ipotesi su quello che capiterà. Quando capiterà, ne parleremo. Innocenzo, ti ringrazio, ti saluto, a presto, grazie.
Grazie a voi.
Innocenzo Genna è il mio punto di riferimento, il mio faro per tutte le questioni legate alle regole europee, anche alle istituzioni europee, oltre che le leggi, i regolamenti, vari equilibri, anche tutto quello che accade a Bruxelles. Discutiamo spesso anche della necessità di semplificare. Io sono un po' più tranchant, un po' più severo, sarei per una maggiore semplificazione, però devo dire che anche lo stesso Innocenzo Genna mi ha dato qualche speranza per vedere, soprattutto sul GDPR, qualche semplificazione. Grazie per la vostra attenzione, grazie per aver seguito questa puntata di 2024 nella nostra versione Super Podcast. Ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata, grazie anche a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana in redazione. Potete raggiungerci scrivendo a 2024@radio24.it, potete anche scegliere X, che ogni tanto guardo. Devo dire che negli ultimi mesi ho fatto un po' di cura dimagrante dei social network, perché perdevo troppo tempo e il tempo va dedicato ad altro, almeno per quanto mi riguarda. Poi ognuno fa un po' quello che vuole, se vuole guardare cose di social network, e, però guardo, non è che non guardo Facebook, Instagram, LinkedIn, che è una fonte interessante. Potete appunto raggiungermi anche attraverso LinkedIn oppure la posta elettronica. Ci risentiamo la prossima settimana in una nuova puntata. Non dimenticate che andiamo in onda la domenica alle 14 o venerdì in anteprima alle 22:45.